Hashtag Autotrasporti.
Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio e buona Pasquetta da Andrea Ferro. Oggi ci ritroviamo a parlare di trasporti e logistica nel giorno dell'anno che la tradizione assegna alle scampagnate, alle gite in mezzo alla natura, al relax, all'insegna della scoperta del nostro patrimonio ambientale. Qualcuno, meteo permettendo, ci ascolterà in questa cornice, così c'è un motivo in più per dedicare buona parte della nostra puntata al tema della sostenibilità dei trasporti e della logistica. Sostenibilità è una parola chiave in questa trasmissione. Come ripetiamo, un sistema logistico efficiente deve necessariamente mirare al rispetto dell'ambiente. Si tratta di una sfida obbligata e dentro questa sfida un ruolo fondamentale, quasi banale ribadirlo, giocato dall'alimentazione dei mezzi di trasporto. In questi ultimi mesi il motore elettrico è tornato in auge, dopo che per un certo tempo sembrava un po' accantonato, quantomeno nella percezione collettiva. Abbiamo letto, leggiamo di investimenti importanti da parte dei costruttori e dei gestori delle infrastrutture, accompagnati da obiettivi ambiziosi. Nel frattempo l'abbattimento delle emissioni passa dall'uso di carburanti alternativi. Uno di questi è il biometano, cioè un biogas che ha subito un processo di raffinazione per arrivare ad una concentrazione di metano del 95% e quindi per essere utilizzato come biocombustibile al pari del gas naturale. Le materie prime per produrlo sono le colture di mais, i fanghi fognari, i reflui zootecnici, i rifiuti alimentari, i residui da giardinaggio. Quindi parliamo di fonti rinnovabili. Il 19 marzo, quindi meno di due settimane fa, è entrato in vigore il decreto ministeriale che incentiva l'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti. Gli incentivi si applicano agli impianti di produzione di biometano, che entreranno in esercizio entro il 31 dicembre 2022, e anche agli impianti esistenti di biogas riconvertiti parzialmente o totalmente alla produzione di biometano. Si tratta di un provvedimento atteso da tempo che apre la strada a prospettive e obiettivi incoraggianti. Abbiamo approfondito la questione con Licia Balboni, presidente di Federmetano. Sentiamo da lei innanzitutto cosa cambia con questo decreto.
È un decreto che sostanzialmente permette una rivoluzione copernicana, perché potremo finalmente sostituire i carburanti di origine fossile con un carburante di origine non fossile, quindi sostenibile. È una rivoluzione perché permetterà anche di essere autonomi da un punto di vista di quelle che sono le compravendite di metano o di gas naturale dall'estero. Ma ciò che ci colpisce di più è che questo tipo di prodotto appunto crea un circolo virtuoso e fa intervenire attivamente anche il settore agricolo, quindi dà un risvolto positivo anche all'agricoltura. Sostanzialmente, per quanto riguarda le infrastrutture, la tecnologia che si utilizza, quindi le auto, i trasporti, ma anche i trasporti pesanti con il metano liquido, non ci saranno dei cambiamenti dal punto di vista tecnologico, perché il biometano che verrà prodotto dagli impianti di biogas già presenti sul territorio e che faranno una richiesta di allacciamento alla rete SNAM principalmente, dovranno semplicemente fare un upgrading, una pulizia di questo biogas e produrre un biometano che abbia le stesse caratteristiche chimico-fisiche e di sicurezza del gas naturale che già circola nella rete. Quindi il biometano può venire immediatamente utilizzato dai mezzi attualmente circolanti.
Prima dicevamo che il decreto pone anche obiettivi precisi per l'utilizzo del biometano nei trasporti. Sentiamo quali.
Oggi dei circa 67 miliardi di metri cubi di gas naturale che circolano nella nostra rete, 1 miliardo viene utilizzato per autotrazione, ma è di origine fossile. Bene, il target che ci siamo dati in Italia è di arrivare per il 2022 a 1,1 miliardi di metri cubi di biometano, che saranno quelli incentivati. Pertanto possiamo dire che un'auto che viene alimentata a biometano ha lo stesso impatto di produzione di CO2 come un'auto puramente elettrica alimentata da fonte sostenibile, come ad esempio la pala eolica. Direi che è assolutamente una rivoluzione.
Oggi in Italia esiste un solo distributore di biometano per autotrazione. È stato inaugurato a Bergamo nel giugno del 2017, quindi meno di un anno fa. In questo caso il carburante viene ricavato dalla componente organica della raccolta differenziata urbana, prodotta da circa 6 milioni di abitanti. Grazie agli incentivi previsti dal decreto non resterà il solo. Sentiamo ancora Licia Balboni, presidente di Federmetano.
Abbiamo circa 500 domande di allacciamento da impianti biogas alla rete di Snam, di cui 200 probabilmente, però per bocca anche di Snam stessa, saranno contrattualizzati, quindi c'è un grandissimo interesse, un grandissimo fermento.
Carburanti virtuosi, alimentazioni alternative, energie rinnovabili, indubbiamente la tecnologia affina e moltiplica le possibilità, però per strutturare un sistema di trasporti rispettoso dell'ambiente vale la pena anche voltarsi all'indietro e tornare in qualche modo al passato. È il caso della navigazione fluviale. In Europa siamo fanalino di coda in termini di sfruttamento delle vie d'acque interne per il trasporto di merci. Anche qui una svolta che potrebbe divenire epocale si è materializzata sul Po nei giorni scorsi con l'inaugurazione della nuova conca di Isola Serafini, l'unica lungo il grande fiume che consente di superare un dislivello tra i 4 e i 13 metri a seconda della portata del Po. Si trova in provincia di Piacenza, è costata 47 milioni di euro in parte finanziati dall'Unione Europea e da qualche giorno consente di nuovo la navigazione del Po appunto da Piacenza fino all'Adriatico. La vecchia conca costruita nel 1962 non era più utilizzabile da anni a causa dell'abbassamento dell'alveo del Po. Per parlare di questa importantissima opera, siamo in linea con l'ingegner Ivano Galvani, che è il dirigente responsabile della navigazione interna di AIPO, l'agenzia interregionale per il Po. Buona Pasquetta, Galvani.
Grazie.
Ho letto che lei ha detto che con l'inaugurazione della nuova conca di Isola Serafini si è solo all'inizio di un percorso per rendere il grande fiume navigabile, cioè farlo tornare una via di comunicazione.
Sì, siamo solo all'inizio. Noi avevamo una situazione di frattura all'altezza del Po tra Cremona e Piacenza, non si poteva più navigare verso Piacenza e verso Pavia in quanto c'era una ostruzione creata dalla non funzionalità della preesistente conca di navigazione. Con la nuova conca finalmente possiamo dare continuità di navigazione anche a ovest di Cremona e quindi riportare il Po alle antiche origini.
E allora quali sono i prossimi obiettivi?
L'obiettivo è quello di valorizzare un patrimonio che è il sistema idroviario Padano-Veneto, del quale il Po è l'asse centrale, e quindi creare le condizioni perché anche le vie d'acqua possano dare un contributo allo sviluppo del paese. Adesso noi rispetto ad altri paesi d'Europa abbiamo ancora molta strada da percorrere. Le faccio un po' di esempi. In Olanda, dove la navigazione, lo sviluppo della navigazione è stata coltivata, abbiamo un trasporto che si aggira sul 30%, in Germania siamo sul 15%, in Francia un po' meno sotto il 10%, noi siamo sotto l'1%, quindi abbiamo ancora dei margini di miglioramento, sicuramente molto c'è da fare. La conca di Isola Serafini è stato un primo passo per portare e potenziare e adeguare la rete che abbiamo.
Quindi il Po navigabile è un tassello importante all'interno di un sistema di trasporti sostenibile.
Ah, sicuramente. Lei tenga conto che un'imbarcazione di classe europea, la conca di Isola Serafini, consente il passaggio di imbarcazioni di questo tipo, che sono lunghe 110 metri e larghe 11,50, con un pescaggio di 2,50 possono portare fino a 2.000 tonnellate di merci.
2.000 tonnellate di merci, quanto trasportano più o meno 50 tir? Grazie, ingegner Ivano Galvani, dirigente di AIPO, e ancora buona Pasquetta.
Grazie a lei, arrivederci.
E ora un paio di notizie flash. Da ieri in Slovenia per i veicoli che superano le 3,5 tonnellate sono cambiate le modalità di riscossione del pedaggio, si paga solo con un dispositivo che è simile al nostro Telepass e si chiama Dars Go. Scomparse le barriere, i 618 km dell'autostrada sono divisi in 125 sezioni dotate di portali. I divieti per il ponte di Pasqua: i mezzi oltre le 7,5 tonnellate oggi non possono circolare fino alle 22, nuovo stop domani dalle 9 alle 14. In Tirolo, attenzione, domani e giovedì altri due giorni di numero chiuso per i tir diretti in Italia. Non potranno essere più di 300 all'ora, uno ogni 12 secondi. Il filtro sarà posto a Kufstein Nord e riguarderà i camion provenienti dalla Germania diretti appunto verso sud. La puntata di Pasquetta di Hashtag Autotrasporti finisce qui. Noi ci risentiamo lunedì alle 13.45. Grazie per l'attenzione, da Andrea Ferro ancora auguri.
Hashtag Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.